Intanto c'è Bruno Giordano, c'è Bruno?
Presente,
oh Bruno,
presente,
ben ritrovato di nuovo. C'è anche il mister Gianni Di Marzio. Ciao Gianni.
Sì, grazie, buon pomeriggio.
Ciao mister.
Ciao Bruno, ciao.
Allora, ben ritrovati. Tra poco si unisce anche un altro amico, un collega, insomma, tra pochissimo. Lo stiamo così, stiamo perfezionando il collegamento. Allora, intanto vi chiedo a tutte e due, voglio parlare un po' di Napoli con voi. Vi voglio chiedere, insomma, tra Milik, Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz, se diciamo così, questi sono un po' i giocatori il cui c'è un punto un po' interrogativo, no, su quello che riguarda il loro futuro. Fabian Ruiz è un giocatore che ha fatto benissimo, ma è ambito anche da club importanti a livello europeo, si parla insomma di Real Madrid e via dicendo. Koulibaly e Allan, il futuro è comunque da scoprire, e lo stesso Milik, giunto le ha detto che comunque c'è l'intenzione di far rimanere il giocatore, però al momento c'è una situazione anche lì da scoprire, perché il contratto così è in scadenza e quindi c'è il corteggiamento anche del Milan. Io vi chiedo, tra questi quattro, se ne dovete scegliere due che il Napoli non si può assolutamente privare, chi scegliete? Parto dal mister Gianni Di Marzio.
Chi scegliete? Io sono convinto, per esempio, che Allan e Koulibaly vanno via, quindi anche se dovessi scegliere, onestamente io direi Koulibaly, però sono convinto che il primo giocatore che Napoli dà via, sia lui che Allan, sono secondo me pari merito, proprio nell'intenzione della società Koulibaly per cercare di realizzare quanto più è possibile, e per Allan per i noti fatti che sono avvenuti, almeno per quelli che ho letto nell'ambito degli spogliatoi, anche perché poi, se vogliamo, Gattuso a mio avviso l'ha fatto fuori, come tanto per usare un po' i termini calcistici di spogliatori, sai, quando un giocatore non gioca, ah dai, il mister l'ha fatto fuori. Ecco, Allan, poi quelle dichiarazioni che ha fatto Gattuso su Allan, non l'ho mai visto allenare, non si allena bene, insomma, un giocatore che è un nazionale brasiliano, onestamente, per me Gattuso se le poteva anche risparmiare, ma anche per quelle che è la quotazione del giocatore, se la società effettivamente credo che voglia venderlo. Per cui questi due giocatori, secondo me, Koulibaly io lo terrei senza perdere tempo. Allan va via e poi mi terrei Fabian Ruiz.
Fabian Ruiz, quindi. Fabian Ruiz. Voglio sentire anche Bruno Giordano. Bruno, tra questi quattro.
Ma come valore assoluto sono d'accordo col mister. Io credo che Koulibaly e Allan siano i giocatori importantissimi per questa squadra, hanno dimostrato nel tempo, anche se Fabian Ruiz e lo stesso Milik sono due buonissimi calciatori, però credo che per l'economia proprio un grande difensore Koulibaly e un grande centrocampista come Allan sarebbero perfetti. Poi i giochi di mercato, di discrezzi che ci sono stati, questo è un altro discorso. A livello proprio di qualità tecnica, tattica dei calciatori, credo che Koulibaly e Allan siano in questo momento nettamente superiori agli altri due.
Quindi tu prenderesti questi due, proprio se devi fare una scelta. Quindi il difensore Koulibaly e
però
il centro.
È chiaro che Allan andrà via perché gli acquisti di gennaio sono stati due centrocampisti, esatto, con le caratteristiche di Allan, per cui questo conferma quello che diceva il mister prima. Però se tu ci chiedi quale,
cioè, no, ma io infatti la scelta, certo, la scelta riguarda. Vi voglio però chiedere anche un'altra cosa, intanto ditemi se ancora non c'è. No, allora, quindi questi due qui, ma Milik a questo punto è chiaro che se va via bisogna pensare a un sostituto, no? Per Milik, Gianni.
Sembra che sia stato preso Petagna, no?
Ma Petagna, Petagna vale Milik? Domanda che vi faccio?
No, non diciamo queste cose. No, per il momento non ancora, non lo so neppure per il futuro. Petagna sarà come inglese, sarà un, diciamo, una merce di mercato, sarà un investimento su una punta. C'erano già ai tempi miei, quando allenavo, c'erano delle società che investivano molto sugli attaccanti perché sostenevano quei direttori sportivi di una certa esperienza che poi sul mercato erano merce rare, li vendevano quando volevano e ai prezzi che dicevano loro. Per cui è sempre un attaccante, è sempre una punta. Però diciamo, in Napoli, a prescindere che Milik è migliorato moltissimo per quel tipo di centravanti che è di sfondamento, diciamo, una volta era un po' più statico, aspettava solo i cross sul secondo palo, adesso invece va sul primo palo pure, rischia molto anche sul suo sinistro, perché c'è un ottimo e potente sinistro, è migliorato molto nell'abbassarsi, nell'avere una certa ampiezza di gioco. Si è sacrificato, onestamente devo dire, con l'età che ha, con gli infortuni che ha avuto, è un giocatore, secondo me, un ottimo giocatore. Per quelle che sono le sue caratteristiche, fermo restando adesso, a prescindere che ci sta Bruno in contatto con noi, e siamo onorati di averlo, che è stato un grande centravanti, preferisco i giocatori con i piedi buoni, quelli che hanno inventiva, fantasia, un altro tipo di giocatore completamente diverso. Però Milik, se dovesse andare al Milan... E tu diventando un attaccante, è chiaro, l'attaccante deve trovare un attaccante forte tipo Icardi, per esempio, ecco, tanto per intenderci, attaccanti che in un 4-3-3 con gli esterni che c'è in Napoli può sfruttare molto l'area di Laretta, piccola l'area di rigore, perché certo non è un giocatore di movimento, non è un giocatore che ti fa squadra, specialmente nella fase offensiva, però come gli capita la palla lì te la mette dentro, d'altra parte i numeri sono a suo favore.
Che ne pensa Bruno Giordano? Bruno?
No, sono d'accordo. È chiaro che Icardi, con il modo di giocare del Napoli, con tanti rifornimenti dagli esterni, dentro i 16 metri, è casa sua. È un giocatore che in fase di realizzazione c'è sempre. Se poi gli chiedi di sviluppare un certo tipo di gioco, questo non lo sa fare, ma non tutti sanno abbinare. Non tutti sono Suarez, non tutti sono Aguero, che sanno fare sia l'una che l'altra cosa. Però se gli chiedi di fare gol, sicuramente li fa, se viene messo in una condizione di... Ecco, è un attaccante che devi metterlo in condizione di fare gol, non è un attaccante che dal nulla si può inventare il gol. Deve avere una squadra a supporto, e il Napoli ha sempre creato tantissime, negli ultimi anni ha sempre creato tantissime occasioni in qualsiasi partita.
No, è chiaro che insomma stiamo parlando comunque, Milik è sicuramente un attaccante di altissimo livello, è stato sfortunato, diciamo così, nella sua avventura italiana per gli infortuni, ma il valore credo che sia indiscutibile. Si unisce a questa piacevole chiacchierata anche il direttore di Radio Yes e di Yes TV, lo ringraziamo tantissimo, Raffaele Tagliamonte. Ciao Raffaele, ben trovato.
Ciao Marco, bentrovati.
Grazie. Con noi...
Ma vedo che c'è anche il mio fratello amico Gianni Di Marzio.
Esatto, grazie per la tua fratellanza. In questi momenti ascolto, dobbiamo essere veramente tutti ancora più fratelli, fratelli anche di sangue.
Guarda, devo dirti una cosa, ho detto a Marco in altre circostanze, io ti ascolto quasi tutti i pomeriggi attraverso la TV, la radio, e sei uno di quelli, ecco, che insieme a Marco tiene compagnia la gente a casa, la gente insomma che è costretta, siamo costretti a stare a casa, ma anche con quel pizzico di larità, no? di gioia, perché poi ci vuole anche questo, sì. Gianni. Purtroppo dobbiamo, il compito credo di chi fa questo mestiere in questi momenti è quello di informare come fa Marco tutti i giorni, ma soprattutto di tenere un po' di allegria, perché ci vuole l'allegria, anche perché ricordiamoci, tra un poco passa la nottata, stiamo a casa calmi, tranquilli.
Certo. Ma poi questo capita ancora meglio, ancora di più, quando abbiamo anche gli amici che sono di calcio, che sono stati campioni come Bruno, che possiamo parlare di calcio vero, capito? Perché qua.
Sì, questo è vero. No, questo è vero. Infatti guarda.
Posso dire una cosa su Bruno Giordano?
Ma certo, sta qui. Vai.
Chiaramente, io credo che Bruno Giordano sia uno dei pochi, voglio dire, calciatori, amato a Roma, sponda Lazio, ma stramato a Napoli. Cioè, lui ha questa fortuna di essere stramato in due piazze contemporaneamente, insomma, non è poco, eh.
Sì. Ma poi io...
E che piace poi.
Eppure ti posso dire, Bruno, visto che approfitto che è qui presente Bruno, io ho sentito anche commenti positivi, Bruno, su di te a Bologna, ad Ascoli, altre maglie che tu per parenti diciamo minori hai indossato, però anche lì hai lasciato comunque un ricordo positivo. Questo insomma è piacevole, no? È chiaro che Lazio e Napoli rappresentano proprio la tua storia calcistica, però ecco, in piazze minore cogliere dei commenti positivi penso che ti fa piacere.
Ma io
molto.
Ho sempre dato tutto me stesso, poi mi riusciva, non mi riusciva, però ecco, ad Ascoli mi lega tantissimo, anche perché ho fatto 3 anni molto buoni, anche perché poi il mio testimone di nozze è stato Costantino Rozzi, per cui c'è un legame fortissimo con la città. A Bologna ho fatto soltanto 1 anno, però in quell'anno, perché poi ho preferito ritornare ad Ascoli, in quell'anno abbiamo riportato il Bologna in Coppa UEFA, che era da tantissimi anni, insieme a Cabrini, a Giovanni, a Maronaro, a Lupi, a De Marchi, a tanti bravissimi calciatori. Qui forse ecco, il tifoso vede in alcuni calciatori l'atteggiamento. Io ho fatto sempre le stesse cose, sia alla Lazio, al Napoli, all'Ascoli e al Bologna. Ho cercato di dare sempre tutto me stesso.
Posso aggiungere una cosa? È chiaro che chi semina bene poi chiaramente raccoglie sempre bene, ma a differenza qualche volta anche di tanti big, lui era un big della vecchia guardia, cioè quelli che andavano a Napoli, faceva il professionista e trasmetteva quel senso di appartenenza, che non vuol dire essere mercenari, vuol dire essere seri, professionisti, perché il calciatore è un professionista. Dove va deve tenere al bene non soltanto per i gol che fa, ma anche per il modus agendi, per il modo di agire, per come si porge con coloro che tra virgolette finanziano il calcio, cioè i tifosi. Quindi ecco, la serietà è fondamentale. Delle volte oggi soprattutto, mister, la serietà è venuta un po' meno, cioè questi giocatori oggi...
No, hai ragione, Raffaele, hai ragione, ma lui questa sua serietà non è stata ripagata quando ha smesso di giocare per fare l'allenatore, in virtù della sua competenza, che noi apprezziamo, ma io a prescindere, non è che lo dico perché sono amico suo, perché stiamo adesso conversando di calcio, a prescindere da una persona per bene, uno simpatico in campo, uno che c'ha, non ha peli sulla lingua, è uno che ha gli attributi, ma la sua competenza doveva essere premiata in virtù proprio di queste qualità. Invece come allenatore non ha avuto santi in paradisi. Io l'ho conosciuto un po' troppo tardi perché ho fatto il direttore sportivo, ma se oggi io ritornassi indietro di qualche anno, lo avessi ancora, come è capitato 3 anni fa con il Palermo, con Zamparini, ma Giordano sicuramente sarà il mio primo giocatore di allenatore nella lista da prendere in considerazione.
Bruno, hai capito qui come ti vogliono bene? Se ti leggo questo messaggio di Milo, senti che scrive Milo, che non è tifoso né della Lazio né del Napoli, ma è una appassionato di calcio, tifoso della Juventus, scrive: Giordano, non potevi offenderlo, era troppo bello da vedere in campo. Hai capito?
Vero.
Bruno.
Vero. Esatto, giudizio perfetto questo. Bruno.
Ma non c'è Bruno, è caduto. C'è Bruno, sì o no? È caduto nel complimento.
Troppi complimenti.
Volevo ringraziare anche parole, oltre che ha scritto, ma anche del mister, delle persone che mi vogliono bene. Diciamo che a livello di allenatore mi sono un po' troppo fidato in alcune situazioni, perché sono andato un po' allo sbaraglio in alcune società.
Cavalli che non sono mai arrivati, purtroppo, hai capito? Purtroppo certe volte bisogna puntare anche su qualche cavallo vincente.
Allora se mi dai
sulla lingua.
Gianni, mi dai un assist, vedi, tu mi dai l'assist, è l'allenatore che dà gli assist. Allora adesso chiedo, è un cavallo vincente Gattuso per il Napoli? Guardate un po', adesso voglio sentire che dite. Voglio cominciare da Raffaele Tagliamonte, che si è inserito all'ultimo in questa discussione. Raffaele, è un cavallo vincente?
Io sempre per l'audazione innanzitutto dell'uomo, e poi chiaramente fondamentale, certo, perché uno può essere pure un grande uomo, però poi se il calcio non lo conosci c'è poco da fare, no? Però io credo che Gattuso sia una persona giusta, non so se in quel contesto, perché poi come diceva giustamente poi mister Di Marzio, Gianni diceva, e poi tu puoi essere anche un grande allenatore, però devi avere chi ti supporta, perché ricordiamoci sempre che c'è una società che ti supporta. Tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma la società ti deve seguire. Oh no, mister, se la società non ti segue...
Certo, è la realtà.
Così.
Perché poi a Napoli, sai, come dice, c'è mister mi capisce, in vernacolo, a Vermouth, cioè il Vermouth, poi lo vogliono sempre dal mister, dall'allenatore, e poi in realtà se la società non mette a disposizione quello che deve mettere a disposizione, poi il capo espiatore è sempre l'allenatore, purtroppo, inevitabilmente.
Quindi tu dici che dipende sempre da quello che gli viene costruito intorno, giusto, Raffaele? Quindi
ma guarda, Gianni mi può dare, io te l'ho detto in tempi non so quando ti ricordi si parlava di Ancelotti, non so se ti ricordi, e io ho detto ma è chiaro, qua vogliamo, ma se la società innanzitutto, come dicevamo, deve supportare non soltanto dal punto di vista economico e quindi tecnico l'allenatore, ma poi lo deve supportare anche nella gestione di una squadra, di uno spogliatoio, piazza. Se la squadra, come è capitato al Napoli, se la società non ti ha supportato, non ti supporta e fanno, come dire, no, le cose un po' così al Carlona, è chiaro che poi l'allenatore, ma che può fare? Gli crolla tutto il set addosso, che cosa può fare?
Ma Bruno, invece, tu che ne pensi? Bruno Giordano, sì o no? Gattuso,
è una questione di programmi. Bisogna vedere cosa gli chiedono, se gli chiedono chiaramente di lottare per il campionato, questa squadra in questo momento non è all'altezza, se poi prende i Cardi e qualcun altro di quel livello, allora tutto è possibile. Per me ha una grande dote Gattuso, che è onesto, e se c'è da dire che la squadra ha giocato bene, se gli altri sono stati superiori lo dice tranquillamente, questo oggigiorno è già un grande pregio, oppure non so se è un grande difetto oggigiorno dire quello che uno effettivamente vede. È un allenatore che sa il fatto suo, sa trasmettere, in questo poco tempo ha fatto del Napoli già una buona cosa, ricompattato tutto l'ambiente, non era semplice. Poi, come dico sempre, saranno i risultati, ma soprattutto i programmi che faranno lui insieme alla società.
Assolutamente. Gianni Di Marzio, mister.
Quello che ha fatto a Napoli, io aggiungerei a quello che ha detto Bruno, ha trovato uno spogliatoio abbastanza, voglio dire, spaccato, penso ai propri tempi, termini di calcio. Quindi lui, devo dire, è riuscito a ricompattarlo, non solo, ma poi ha fatto dei risultati, ha venduto Lazio, Juventus, Inter, quindi sui risultati non c'è dubbio. Certo, se tu poi pretendi da Gattuso un certo plafond di presentazione in un mondo oggi che mi riporta poi al discorso che facevo prima di Bruno, che ha bisogno di avere una certa esposizione sui media, nel senso che ti devi mettere la cravattina, il vestitino, il fazzolettino come se lo porti il presidente del Consiglio Conti, la cravattina di Marinella che ci hanno fatto tutto, ma è questo, che devi sorridere alle televisioni. Pure quando perdi, se tu sei allenatore che mi gira, io quando perdevo per esempio ero ospedaliero, onestamente. Quindi voglio dire, Gattuso non si presenta in quella maniera, c'è sempre il poverino nero, quello con il collo argentino, è in panchina.
Mister, a Napoli.
Mister, è la verità,
a Napoli siamo.
C'è gente non ha mai vinto niente, stanno sempre in televisione lì a Parigi, però adesso sono sempre qua, ma come ti spieghi questa
cosa? Mister, a Napoli diciamo il farinello, no?
Come?
A Napoli diciamo il farinello, no?
E poi quelli vedi, trovano squadre perché ci sentono bene, parlano forbito, ma tu invece è uno che fa solo, è pratico, è come quando giocava in campo, era un cagnaccio.
È così, è pane pane e vino al vino, è così, la sua semplicità. Sentite, siccome...
Dice che tu se non è così, dalle competente, fai i campi giusti, non guardi in faccia a nessuno, non appendi sulla lingua come diceva.
È vero, è così. Lui è vero così in questa, ma tutti ce lo raccontano sempre così. Anche chi ci ha avuto la possibilità di lavorare, dicono questo, che lavorare insieme. Sentite,
voglio... anche perché scusami un attimo, prego. Marco, chi è se stesso, alla fine va avanti. Chi si mette una maschera prima o poi viene smascherato. Puoi andare avanti uno o due anni facendo quello che parla in una certa maniera, ma poi la pensa in un altro modo. E prima o poi il gruppo se ne accorge, la gente se ne accorge. Per cui io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe essere un allenatore senza maschera, ma essere quello che effettivamente è.
Allora, sentite, un'ultima cosa. Vi voglio fare commentare questa ipotesi che sto leggendo adesso in Premier. C'è un club che ha proposto di giocare, pur di finire il campionato, quest'ultima parte in Cina, Premier in Oriente. Allora, nel momento in cui ormai praticamente dice che questo in Inghilterra è quasi unanime la volontà di concludere il campionato, è stata avanzata una proposta. A questo proposito c'è appunto la rivista Athletic, ci sarebbe addirittura una società che non viene però svelato il nome, di cui però non è stata appunto detta l'identità, che si è detta disposta a trasferirsi per un mese in Cina per poter disputare l'ultima parte del campionato. Poi non ho capito, in Cina insomma non è che mi sembra che ci sia tutta sta sicurezza. Che dite? Ma la fare... una cosa del genere secondo voi è fattibile? Cioè addirittura andare da un'altra parte e giocare una cosa Gianni, cioè,
ma
al
non
volo.
Ho capito Marco, ma volevo farti una domanda.
Sì.
Ma tutte le squadre o soltanto quella squadra?
No, cioè questo avrebbe proposto proprio di trasferire in blocco praticamente
tutto il campionato.
Sì.
Follia allo stato puro.
Mentale in Arabia Saudita lì a Doha. Per me è un anticalcio questo. Per me è anticalcio. Le squadre devono giocare negli ambienti dove hanno i loro sostenitori, la loro tifoseria. Il calcio lo vogliamo cambiare, è un pallone che deve rimbalzare sempre un po' da tutte le parti. Capisco bene, c'è un discorso economico pure, però non è fattibile secondo me. Io faccio subito questa idea.
Bruno?
No, sono d'accordo col mister.
Bocciata.
Non è proprio proponibile.
Raffaele?
In questi giorni purtroppo nefasti, il calcio ha manifestato il peggio, il calcio in generale, non soltanto quello italiano. Il calcio in generale ha mostrato il peggio di sé. Se questi giorni ci sono serviti in qualche modo per analizzare, per passare al dettaglio tante cose della nostra vita, della nostra quotidianità, ebbene, il calcio ci ha mostrato quello che poi ci aveva già mostrato nel corso di questi anni, perché poi io capisco gli interessi, capisco, però poi c'è anche un basta, no? C'è anche un anche no. Ecco, insomma, il calcio ha veramente mostrato il peggio di sé, perché poi vorrei capire, è chiaro, i soldi persi, 100 milioni, 200, tutto quello che, no, i milioni che si sono persi, però se qui parliamo nella quotidianità di gente che c'ha, il bar viene chiuso e va per strada, però diciamo si ricomincia, per quale motivo il calcio non può per esempio perdere per i 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi i milioni di euro che tanto poi potrebbero e verranno sicuramente recuperati, sì, da qui, certo, a 4 mesi? Io questo non riesco a capire, vorrei veramente sentire uno esperto, no, ma com'è possibile? Qua parlano di catastrofe per 3 mesi di stop per aver perso 100 milioni, 200, quello che sono. Ma Marco, veramente io credo
no, ma poi vi aggiungo un'altra cosa a questo, approfitto, perché ieri abbiamo parlato del campionato belga che avete visto, no? La decisione di fermarsi e quindi basta, finito campionato, hanno assegnato il titolo al Club Brugge che davanti con 15 punti di distacco, ma la UEFA si è pronunciata su questa cosa, ha detto attenzione perché minaccia sanzioni shock se le leghe non finiscono i campionati. Secondo quanto riporta appunto l'Equipe, che cita l'agenzia stampa che riporta questa notizia, la UEFA avrebbe minacciato le leghe nazionali in caso decidessero di non completare la stagione a termine e terminare i campionati. La pena per la cancellazione della stagione è l'esclusione dalle competizioni UEFA per la prossima stagione. Bruno, Giordano,
che dire, ci può stare anche questo, perché però se loro in Belgio o in Italia abbiamo la facoltà di decidere se fermare i campionati oppure farli proseguire, poi non lo so, è un discorso talmente grande che non bastano pochi minuti,
certo.
Io credo che sì, che ogni federazione comincia a pensare,
non può agire come gli pare, cioè, esatto.
Diventa il caos,
sì, il caos totale, sono d'accordo, Gianni Di Marzio.
Ma guarda, io per esempio il campionato belga l'ho sempre considerato un campionato di serie B, perché mi ricordo che fino a qualche anno fa volevano addirittura associarsi con l'Olanda per fare un campionato
vero,
più competitivo.
Vero.
Che loro non sono proprio dei calciofili, se loro hanno inteso di fare questo, vabbè, io per la moda c'è rispetto, però giustifico pure, ma non la condivido. Ecco, per me il campionato nostro deve essere concluso. Fuori discussione. Ecco. Ma sempre deve essere un campionato che dobbiamo sempre guardare alla salute dei giocatori.
Ma su questo siamo d'accordo tutti, cioè nessuno che vuole mettersi davanti al discorso della salute, però, perché io credo che sia anche pure stucchevole ogni volta sta a precisare sta cosa. È chiaro che ci vuole, oggi mi sembra che ha parlato, c'è un'intervista al vicepresidente UEFA Uva, che ha detto chiaramente la decisione spetta al governo prima di tutto, che deve dire quando sono finite le norme restrittive per stati di salute. Questo è chiaro, però nel momento in cui ci sarà un'eventuale apertura e possibilità, che facciamo? Giochiamo o non giochiamo? Cioè uno se si fa sta domanda, non credo che è chiaro che prima va tutelata la salute. Raffaele, poi vi saluto ringraziandovi tantissimo. Raffaele Tagliamonte.
No, posso fare una precisazione, perdonatemi, perché chiaramente io poi Ubi Maior, no, Minor Cestat, quelli che fanno il mestiere di medici, che conoscono bene, li seguiamo, ma se, ci hanno detto che potenzialmente il 14 aprile, il 1 maggio, ok?
Sì.
C'è una sorta di apertura graduale. Perdonatemi, ma se l'apertura graduale consente e consentirà comunque di operare, ma di comunque di avere la distanza sociale, cioè il metro e mezzo, la mascherina, sì, qualcuno di voi mi può dire come si fa una partita di calcio se bisogna mantenere un metro e mezzo di distanza e bisogna portare la mascherina? Altrimenti si può beccare il virus. Allora vi prego, cioè, non giriamo intorno ad una cosa che mi sembra abbastanza palese. Cioè, qui prima del primo giugno, metà giugno, non credo che si possa giocare una partita di calcio.
Ma infatti, ma è questo che è stato, che già giugno potrebbe essere uno scenario percorribile, ecco, percorribile, esatto. No, siamo d'accordo.
Marco, ma a giugno, perdonami, a giugno certo era stata anche paventata l'ipotesi di play-off e play-out. No, apri di cielo, ma scusate, ma bisogna portare a termine questa stagione, ma qual era il problema? Invece no, adesso parlano di luglio, perché chiaramente in base a quello che ho detto adesso, cioè che giugno, metà giugno, e si parla di luglio, agosto, ma è chiaro che poi tutto questo avrà una ripercussione su l'europeo e tutto il campionato prossimo.
Sì. Vediamo un po', dai, vediamo un po', poi ci ritorniamo su questo tema. Vi devo ringraziare e salutare perché siamo oltre il tempo a disposizione. Grazie a Bruno Giordano, a Gianni
Grazie
Di Marzio,
a voi,
Raffaele Tagliamoto.
Ciao
Bruno, ciao Raffaele.